Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. La nostra Chiesa ricorda San Felice, VII Vescovo, morto nel 432, e precede immediatamente San Petronio. Era diacono della chiesa di Milano.
Dal Santo Vangelo secondo Matteo.
Capitolo 22, 11-14. Il re entrò per vedere i commensali e lì scorse un uomo che non indossava l'abito nuziale. Gli disse: «Amico, come mai sei entrato qui senza l'abito nuziale?» Quello ammutolì. Allora il re ordinò ai servi: «Legatelo mani e piedi e gettatelo fuori nelle tenebre, là sarà pianto e stridore di denti, perché molti sono chiamati ma pochi eletti».
Parola del Signore.
Ecco, vediamo quale può essere l'intenzione e anche cosa possiamo ricavare da questi versetti che si aggiungono alla scena, all'immagine del banchetto di nozze nella parabola di Gesù. Questo brano si conclude con una formula, quella del versetto 14, che troviamo anche in altri contesti.
Lì per lì stupisce questo atteggiamento del re, anche perché la veste di nozze prima non era stata indicata come una cosa essenziale. Però appunto per la veste si possono trovare riferimenti sulla necessità di essere rivestiti dal re. E, per esempio, anche stamattina si parlava della veste nell'Apocalisse, ma Isaia 61 al versetto 10 dice: «Io gioisco pienamente nel Signore, la mia anima esulta nel mio Dio, perché mi ha rivestito delle vesti della salvezza». Quindi la veste della salvezza, che e poi si può richiamare anche l'Apocalisse, il capitolo 19. E per questo quindi abbiamo dei riferimenti. Ma chi è questo commensale che non ha la veste? Perché ieri diceva nel versetto 10 che avevano fatti entrare buoni e cattivi. Quindi non si può pensare che sia un cattivo, lo sapeva il re che dentro c'erano anche dei cattivi. Allora è una categoria diversa, una categoria di chi non si è lasciato rivestire dell'abito della salvezza. Però è l'ultimo versetto che dice: «Molti sono chiamati ma pochi eletti», sembra essere diverso da quello che dice San Paolo nella lettera ai Romani, dove dice: quelli che ha predestinato li ha anche chiamati, quelli che ha chiamato li ha anche giustificati, quelli che ha giustificato li ha anche glorificati. Allora forse Matteo vuol dire una cosa diversa.
Ma provo a dire io un pensiero che mi è venuto da questi ultimi versetti. A me sembrerebbe che con questi versetti si voglia forse dire che è vero che il re a un certo punto invita tutti, fa entrare tutti, buoni e cattivi, finché la sala delle nozze è piena. Però, cioè, c'è un però, nel senso che da parte poi di chi è costretto in un certo senso a entrare c'è anche una responsabilità, cioè c'è anche una vita conforme, cioè quindi una non so adesso, però ecco, mi aveva un po' aiutato quella Apocalisse 19 che aveva citato la Fernanda, dove diceva che alla sposa è data questa veste di lino puro e splendente. La veste di lino puro sono le opere giuste dei santi. Quindi c'è evidentemente un contatto tra, cioè è una veste, un rivestimento che viene dato, però c'è anche una parte che spetta a chi è chiamato, a chi è invitato.
Ma anch'io su questa linea mi sembra così, che questo abito nuziale deve indicare qualcosa di cui l'uomo è responsabile. Ecco, mi sembrava così. Più di questo no, non so andare avanti, ma qui c'è una responsabilità dell'uomo. E poi questa visita del re che è un'allegoria del giudizio finale. Infatti il re entra alla fine, quando tutti sono dentro. Luca poi ci mette tutte le qualità possibili, perché Matteo sottolinea buoni e cattivi, quindi lui entra alla fine. Ecco, un po', è chiaro che indica poi l'atto finale, il giudizio di Dio, e quindi cioè questo banchetto, siccome è proprio per il figlio e del figlio, ecco, non può non avere questi commensali, ecco, non li può avere, non può avere altri se non tutti buoni e cattivi. Quindi mi sembrava proprio però che ci fosse una responsabilità dell'uomo. E Matteo, quando parla appunto del giudizio finale, ecco, fa un elenco di come sarà il giudizio. Allora mi sembrava così di poter dire, ecco, queste opere buone che vengono poi richieste, può essere che hanno ascoltato la parola però non l'hanno messa in pratica, tutto il discorso della montagna. Oppure questa mattina, non so se va bene questo parallelo, quando dicono: Signore, ma noi abbiamo mangiato e bevuto con te, abbiamo profetizzato, abbiamo guarito, non vi conosco. Poi c'è proprio questa: non vi conosco.
Questa parabola che si divide in due parti, diciamo, la prima parte, diciamo, nel verso negativo, mentre la seconda nel verso positivo. La situazione si capovolge. E vediamo che nonostante la reazione ostile, quasi infastidita, dei primi invitati ad entrare appunto alla mensa, a un certo punto però si assiste ad una svolta insospettata, naturalmente quello che può fare e sa fare soltanto il Signore per realizzare i suoi progetti, insomma. Si assiste ad una svolta inaspettata della parabola. Vediamo che il piano di Dio non subisce sospensioni, se non può andare in un senso ne realizza un altro. E quindi questa offerta, questo invito si riattiva, anzi, si annuncia con più intensità, vista l'offerta che viene fatta a questi personaggi disagiati, poveri, abbandonati, persone che l'ebreo ci sarebbe ben guardato dal fare accedere alla sua mensa. Invece un mondo di poveri, sofferenti, marginati e dispersi, come vediamo nel racconto, vengono invitati espressamente a partecipare a questo pranzo di nozze, e con la sola presenza, diciamo, con la sola turbativa appunto della presenza di questo personaggio mancante dell'abito nuziale. Comunque, senza l'abito nuziale non si può nemmeno entrare alle nozze, banchetto di nozze. Questo è un discorso rappresentativo che il Signore fa per avvisare bene che chi vuole entrare deve assolutamente avere l'abito di nozze, quell'abito dell'amore e della carità di cui solo Dio può rivestirci, insomma.
Io non c'ero quando avete commentato la parabola dei vignaioli omicidi, e comunque mi sembra che questa sia in continuità, difficile non leggerla in continuità. E un po' a differenza di quello che veniva detto adesso, che si divide in due parti, una negativa e una positiva, a me sembra che comunque sia molto severa in entrambi i casi. Cioè, se si fosse fermato, usciti nelle strade, quei servi raccolsero quanti ne trovarono, buoni e cattivi, e la sala si riempì di commensali, punto. Se fosse finita qui, sarebbe stata molto più digeribile, diciamo. I primi non sono voluti venire per loro volontà, e quindi la stanza si apre a tutti, in particolare ai più diseredati. Questo è proprio un bel quadro evangelico. E invece c'è una parola molto severa anche per i secondi, e soprattutto la finale: molti sono chiamati ma pochi eletti. In un certo senso il versetto 12, che appunto, come ha detto anche Giovanni, ritorna anche a 8:12, dopo il miracolo fatto per il centurione, in un certo senso è meno peggio, perché in quel caso si dice: ora vi dico che molti verranno dall'Oriente e dall'Occidente e siederanno a mensa con Abramo, Isacco e Giacobbe nel Regno dei Cieli, mentre i figli del regno saranno cacciati fuori nelle tenebre, ove sarà pianto e stridore di denti. Qui aggiunge ancora un'altra cosa severa: molti sono chiamati ma pochi eletti, riferito anche ai secondi. E quindi io tengo questo, insomma, che nella buona novella del Vangelo contiene anche questi ammonimenti molto severi, ecco. Quindi anche quando diciamo, cioè si sente dire ancora oggi purtroppo, il Dio dell'Antico Testamento era un Dio cattivo, il Dio del Nuovo Testamento è buono, vediamo che invece il linguaggio è sempre molto simile.
Diceva mia madre.
Esatto. Cioè questo aspetto della severità non è l'ultima parola. Noi sappiamo che ci sono il disegno di salvezza, Dio vuole che tutti gli uomini siano salvati, giungano alla conoscenza della verità, questo è il progetto di Dio, però il monito, quando ci capita, bisogna prenderlo come monito. Io almeno lo vedo così.
Ho aspettato fino adesso perché speravo una luce, allora siccome il tempo passa faccio subito la domanda. Alla luce anche di tutti gli interventi che hanno spiegato parecchio la parabola, a me rimane però non comprensibile il senso del versetto 14 in questo contesto, perché molti sono chiamati ma pochi gli eletti non lo vedo nella parabola, perché c'è uno che viene mandato fuori, a meno che non si riferisca invece alla prima parte in cui ci sono tutti i primi che non avevano aderito all'invito e che vengono uccisi.
Neanche
nella prima parte, sì.
Entrano tutti dopo.
Ha provato a girare ieri sera il versetto 14, che è un monito, e da lì non ci si schioda, perché sono parole del Signore, però non la capisco messa in questa parabola, perché nella prima parte sono parecchi gli eletti, perché entra un mucchio di gente, e nella seconda parte sono ancora di più, perché di tutti quelli che erano entrati uno solo ha un giudizio negativo, viene trovato senza la veste bianca. Mi pare di essere stata chiara con la domanda.
Questa affermazione, una formula, io la prenderei come una formula, molti sono chiamati ma pochi sono eletti, è in tensione molto forte con altre affermazioni che troviamo per esempio nella teologia rabbinica, il grande principio che sta in testa e che viene ripetuto nel Pirkei Avot, nel trattato che fonda tutto il Talmud. C'è un trattato che fonda tutto il Talmud, che è i detti dei padri, e che ha questa formula che sta all'inizio, ma poi che viene ripetuto ogni volta che lo si legge, perché si legge nella sinagoga a pezzetti, e la frase è, l'affermazione è, che tutto Israele avrà parte al mondo venturo, poiché sta scritto, e il tuo popolo sarà un popolo, sarà tutto un popolo di giusti, Isaia 60. Quindi c'è l'idea che il popolo eletto, questo è, corrisponde a quello che dice Paolo. Paolo lo mette nel contesto del problema di tutto Israele sarà salvato, Romani 11, la formula e la convinzione è la medesima. Qual è l'argomento di Paolo? È questo, è la promessa di Dio, tutto Israele sarà salvato. Bisogna vedere come, attraverso un percorso diverso da quello che ci immaginavamo, quello che vuol dire Paolo, ma questo rimane. È in grande tensione una formula del genere. Io ricordo un altro passo, l'Evangelo di Luca, non so se ricordate, l'Evangelo di Luca, al capitolo 13, esattamente il versetto 23 e seguenti, stanno andando a Gerusalemme e c'è la domanda. Uno gli disse: Signore, sono pochi quelli che vengono salvati? Sono pochi? Penso che per molti gruppi, per diversi gruppi, ecco, questo è un problema fondamentale, per diversi gruppi al tempo di Gesù la risposta era chiarissima: pochi sono pochi. E Gesù non dice che sono molti quando va avanti, dice: sforzatevi adesso, se capisco bene il testo, sforzatevi adesso di entrare, perché verrà il tempo in cui non si potrà più entrare. Quindi non dice sono pochi, sono molti, però non dice neanche no, sono... L'idea cioè che sono pochi è una formula, ecco, non è il conto di quanti si salvano. Ho l'impressione che sarebbe, perché per capire un testo del genere bisognerebbe conoscere di più il dibattito e il contesto del tempo, ecco. Ma credo che si possa andare in quella direzione, cioè questa è una formula, non è il calcolo del numero, è una formula di ammonizione che forse era condivisa da parecchi. Sono pochi quelli che si salvano, perché? Perché da un lato c'è l'idea, c'era, ci può essere l'idea che Dio è fedele, che tutto Israele sarà salvato, eccetera, per l'elezione. Ma soprattutto a partire dal tempo del secondo tempio, ecco, dal secolo prima di Gesù, emerge un certo esclusivismo in molti testi. La distinzione non è più fra Israele e i gentili, nel senso soteriologico, cioè chi è che si salva? Si salva Israele, i gentili non si salvano. Non è questa la distinzione. Non è più questa. È giusti e ingiusti. Si salva chi è giusto. E non si salva Israele. Israele non si salva, non importa. I giusti possono essere di Israele o delle genti, si salvano i giusti. C'è anche un'idea molto individuale e questi testi, queste formule probabilmente appartengono alla discussione di chi è giusto, che sono discussioni per definire il proprio gruppo, con posizioni diverse. Per esempio a Qumran loro erano convinti che solo loro erano i giusti, non perché non avevano peccati, ma solo loro erano in grado, erano nella posizione di venire salvati al momento del giudizio. Tutti gli altri, anche tutti gli altri, gli ebrei, vengono tutti condannati e distrutti. Che il problema non è se uno è ebreo o non è ebreo, Il problema è se è giusto o non è giusto. E quindi chi è giusto? E poi chi è giusto allora? Qual è la comunità dei giusti? Quindi probabilmente questa è una formula che non va intesa in contraddizione con ciò che precede, anche se noi la sentiamo così, ho finito, per quel che posso capire, ma va presa come una formula che indica, e credo che quello che avete accennato sia quello che diceva Maria Linda prima, sia nella direzione di ciò che noi possiamo ricavare, cioè la parabola ha raccontato come l'invito del regno è un invito, nel contesto della polemica contro i capi, è l'invito di tutti, buoni e cattivi, tutti sono invitati. Il ministero di Gesù corrisponde. Però l'aggiunta dice che questo non significa che il regno non abbia bisogno di una giustizia addirittura superiore. E quindi il problema della veste non può essere semplicemente una cosa che viene data, cioè non dobbiamo stare all'immagine, cioè questo non l'ha presa entrando, ma non si parla di veste prima. La veste devono essere le opere. Se c'è un giudizio, è chiaro che la veste, che si sia giudicati sulle opere, questo sono d'accordo tutti, compreso Paolo, sono d'accordo tutti fuori e dentro il movimento cristiano, si è giudicati sulle opere. Questo naturalmente è in tensione con la promessa di Dio, tutto Israele sarà salvato. Bisogna anche tenerla questa tensione, sono vere tutte e due. Quindi questa formula penso che possa avere un valore di ammonizione. Rimane vero questa inclusività, perché la parabola è una parabola inclusiva. E Gesù è andato a cercare quelli lontani. Però questo non significa che non sia necessario una vita conforme a questo nuovo dono.